facciamo. Allora, quest'oggi il corso per lauree magistrali in teoria della letteratura, trattandosi di un corso per le magistrali, sarà in questo caso più che legittimo emancipare me e voi da ogni presentazione complessiva, per così dire, della disciplina, anche se effettivamente, come vedremo, il tema che ci si propone di trattare quest'anno non potrà che rinviare con una certa assiduità a un problema di definizione della natura dell'attività che stiamo svolgendo, occupandoci in questo modo di letteratura, ovvero sia vi sarà in qualche modo un inevitabile rinvio al problema della determinazione di ciò che stiamo facendo, occupandoci di letteratura, per meglio dire parlandone. Perché se una cosa in qualche modo è difficilmente controvertibile, è che la teoria della letteratura si configura, se vogliamo, al grado più indiscutibile della sua fenomenologia, in una affabulazione sulla letteratura. E vale sempre, in definitiva, si riproduce quasi sempre in questi corsi la domanda da parte di qualcuno: ma sarebbe proprio così necessario parlare così tanto della letteratura, parlare così tanto dei libri che leggiamo, delle poesie che leggiamo? Non basterebbe leggerle e in qualche modo lasciare che si muovano attraverso di noi, secondo modalità anche misteriose che forse fanno parte della loro natura? E come è noto, questo tipo di obiezione è un'obiezione che limpida e cristallina, o malfidata e carica di ogni sorta di tatticismo, viene proposta dagli studenti dalle elementari in poi. Dietro di essa vi può essere il desiderio di non essere vessati dalla richiesta di fare riassunti, interpretazioni, commenti, analisi linguistiche e quant'altro, cioè di non dover studiare la letteratura in definitiva, ma nella resistenza che questa obiezione dimostra vi è anche qualcosa che va tesaurizzato e va positivamente anche rivendicato. Perché in essa senz'altro parla l'insoddisfazione per quei tipi di discorso sulla letteratura che hanno come loro telos l'obiettivo quello di portarci, seppure in una forma molto reverente, molto apparentemente rispettosa nei suoi confronti, a sbarazzarcene. Ovvero sia, come un sa de barassé, per dirla onestamente, della letteratura. Perché, come sempre, ciò che si occupa di qualcosa può avere l'aspetto tutto sommato positivo, o per meglio dire rispettoso della badante, può avere anche quello un po' più torvo del secondino, o se vogliamo della guardia carceraria. E si può ragionevolmente temere che il discorso che spesso si fa sulla letteratura o sulla poesia, questa diffrazione tornerà poi, con una sua utilità, forse, credo, ermeneutica, sia un modo per metterci il cuore in pace con ciò che la letteratura e la poesia hanno anche in un certo senso di perturbante. Cioè, in altri termini, rispondono all'esigenza di dire: la letteratura è questa cosa, ed essendo questa cosa ne abbiamo detto tutto l'essenziale, sappiamo che cos'è, e avendo saputo che cos'è possiamo fare a meno di continuare ad occuparcene, o per meglio dire possiamo, e questa è la cosa più interessante, fare a meno che essa si occupi di noi. Perché effettivamente nell'atteggiamento del ragazzo che dice: ma insomma non possiamo lasciar fare alla poesia senza ragionarci tanto sopra, una parte di verità indubbiamente c'è. Dov'è la la letteratura. Dov'è la poesia? In un libro che abbiamo chiuso? In un capitolo di storia della letteratura in cui ci dovrebbe essere tutto ciò che bisognerebbe sapere su di un autore per rispondere bene a un esame? Probabilmente no. La letteratura è da un'altra parte. E quest'altra parte dove la troveremo? Beh, siamo sempre abilitati a costruire delle mappe di territori dove emerge la letteratura. Ma indubbiamente queste mappe ci rinviano a una evidenza. La letteratura c'è dove c'è, ovvero sia dove un testo letterario accade realmente come un testo letterario. Il che fa sì che noi si sia coinvolti molto in questa cosa, perché evidentemente la letteratura prende corpo attraverso i suoi lettori. Prende corpo in una serie di esecuzioni in cui sono connesse e fatti agire quelli che poi ritroviamo nel momento in cui fissiamo un testo, come i suoi significati, i suoi significanti, le sue trame formali, i suoi cosiddetti contenuti. E quindi in un certo senso potremmo dire che la letteratura, per avvenire, deve in un certo senso espandersi attraverso di noi. E questo in qualche modo già qua dà qualche spunto per sviluppare quel quesito che prima abbiamo posto: perché ci occupiamo di letteratura? Forse il nostro occuparci di letteratura non è tout court, qualcosa che avviene dopo l'opera, più o meno pleonastico, più o meno parassitario. Può anche essere questo, ma in parte è senz'altro il riconoscimento del fatto che la letteratura si sviluppa attraverso di noi e un modo del suo sviluppo sta nel farci parlare, di lei, ma a volte nel farci parlare d'altro, così come non parleremmo se non avessimo letto certi testi e se certe parole che ci sono state affidate dai poeti non avessero in qualche modo organizzato la nostra mente. Cosa che mi capita spesso di dire in questi corsi è che non a caso il rapporto che il Novecento lo mette in evidenza in misura particolare tende ad instaurarsi tra la letteratura, la poesia in particolare, e il pensiero filosofico non sta tanto là dove vi siano dei testi quasi sempre noiosissimi in cui la letteratura filosofeggia, in cui, per dirla così grossolanamente, si mette in versi ciò che potrebbe stare comodamente in prosa, perché è quello che si vuol dire. Né sostanzialmente quando un esercizio di tipo filosofico pensa di spiegare la letteratura. Quanto invece piuttosto un rapporto vero e necessario si istituisce quando la poesia viene sentita dalla filosofia e dal pensiero in genere come qualcosa che mostra una verità rispetto alla quale nel proprio ordine il pensiero filosofico, la scienza, devono riuscire a non mentire. Ovvero sia, la poesia continua a dire all'ordine del discorso che noi pratichiamo, rispetto a ciò che io mostro, voi non dovete costruire un edificio di parole e di concetti che sia un modo per non vederlo, che sia un modo per non accorgersene. E quindi ciò che la poesia chiede da sempre al pensiero è che il pensiero si accorga di ciò che essa mostra, non necessariamente per spiegarla, ma perché nel suo sviluppo, nella sua propria organizzazione di pensiero, non diventi esso un occultamento di ciò che la poesia mostra. Heidegger diceva che la poesia dà al pensiero ciò che è degno di essere pensato. Non credo che neanche in quel filosofo, di cui poi si può dire tutto, il contrario di tutto, molto bene o molto male, non credo che comunque ciò che diceva in Unterwerfer Sprache a questo proposito stesse a significare che la poesia assegnava un compito in senso scolastico alla filosofia. Non si trattava di dire tu dovrai pensare questo, ma tu dovrai pensare all'altezza di ciò che ti mostro. Il pensiero che tu produci non deve essere un pensiero che impedisca a chi lo pensa di accorgersi di ciò che come poesia dico. E sotto questo profilo la poesia diventa un eccezionale stimolatore epistemologico, perché non mentire di fronte a ciò che dice la poesia è molto difficile, perché la poesia e la letteratura in genere, di questo avremo modo di parlare molto, perché a questo proposito avremo modo di evocare la psicanalisi, tiene assieme, diciamolo così per il momento, nella forma più semplice, più impropria ancora, tiene assieme tantissimi discorsi che nell'ordine dell'esposizione razionale è difficilissimo far stare assieme. Pensate anche banalmente a quando, guardando un film o leggendo un romanzo, seguendo una vicenda, ci si chiede ma chi ha ragione, chi ha torto, chi è buono, chi è cattivo, chi ci piace, chi non ci piace, spesso abbiamo una grossissima difficoltà a far prendere una scelta, o quantomeno vediamo che altri lettori o altri spettatori ne prendano altre. Forse in molti casi proprio anche una semplice narrazione ci fa vedere che noi siamo sempre tantissime cose e lo siamo contemporaneamente. Di un suo personaggio, Dostoevsky, che è stato un grande maestro dell'utilizzazione di questo aspetto della letteratura, diceva il personaggio di Lebedev, no? Era sentimentale. Sentimentale e cattivo. Un uomo pieno di sentimenti in qualche modo teneri e un vero porco contemporaneamente. Queste cose è difficile spiegarle. Quando voi vedete anche semplicemente le situazioni poetiche, non sono solo nei testi di poesia, magari in televisore, che so, un marocchino che ha ucciso la figlia, è un mostro, si direbbe, no? Poi guardate la faccia. E quante cose, quante volte vittima, quante volte carnefice, e in quanti modi. Se ascoltiamo in qualche modo la poesia, oso dirlo, di una situazione del genere, vediamo che per fare un discorso razionalmente pulito su quella cosa abbiamo bisogno di una complessità grossissima di argomentazioni. Dobbiamo precisare che il tal discorso va bene, ma che bisogna fare anche l'altro, che il rapporto di importanza tra il primo e il secondo va studiato in maniera tale da farne un terzo e poi un quarto, e così via. E in un certo senso non è un caso che spesso gli studiosi di scienze sociali più avvertite ritengano che situazioni che a volte sono la poesia, la letteratura, la narrativa, il cinema a proporci, siano di grande utilità per il loro lavoro, non perché siano dei documenti, ma perché li costringono a raffinare il loro modo di riconoscere la complessità di ciò che realmente accade, di cui la letteratura sa dare testimonianza non ritraendo, ma essendo essa stessa un evento così ricco, così complesso, così irriducibile, così legato a tutto ciò che siamo e nello stesso tempo così centrato su di sé. questo tipo neanche di preambolo ci stiamo avvicinando, per dire che il tema del rapporto tra letteratura e psicanalisi, per un verso, è un tema tipico di ciò che potremmo definire una teoria della letteratura, perché nelle approssimazioni più ovvie, quelle che troviamo in una letteratura da guardare con interesse e con rispetto, capite da questo andamento della mia frase che io tenderò a non fare le cose che adesso descriverò, una serie di posizioni che concepiscono la psicanalisi come una di quelle scienze le cui modalità possono essere concepite come degli strumenti critici che servono a fare il lavoro che il critico fa sempre. Allora, il critico dovrebbe interpretare, cioè, diciamo così, parlare con competenza dei fatti letterari in modo che chi lo ascolta o lo legge abbia la sensazione di muoversi meglio nei testi e di capirli di più. Magari anche, certo, questa è una vecchia funzione del critico, lo è in particolare della critica militante, ma lo è anche della critica accademica, abbia anche la possibilità di sapere se ciò che sta facendo è una cosa importante o no, perché spesso il lettore vuole sapere se ciò che sta leggendo è una cosa importante o se sta buttando via il suo tempo. E il critico dovrebbe dare il cosiddetto giudizio di valore, che ha in sé tutta l'ambiguità della nozione di valore, del valore come ciò che è stato valutato in definitiva, no? E che a volte rischia di essere, giuste gli anatemi nicciani, di essere in realtà la bara, il congelamento di ciò che dovrebbe esaltare, no? Così come quando chi lega un libro perché gli hanno detto che questo è un libro importante, lega il libro guardando se stesso che legge un libro importante. Lo stesso motivo per cui a volte si va a vedere una mostra, si vanno a vedere dei quadri perché ci hanno spiegato che è molto importante vederli. Dopodiché cosa vediamo? I quadri o noi stessi che vediamo i quadri per soddisfarci del fatto di essere lì a vedere una cosa importante? Io sono sempre rimasto in qualche modo divertito e turbato da coloro che alle mostre e ai musei fotografano ossessivamente i quadri che dovrebbero guardare. Quindi si comprasse il catalogo innanzitutto. Ma secondo, cosa vuol dire questa operazione? Rinviare a un qualche altro momento che non ci sarà mai il rischio di vedere veramente un quadro. Perché se voi vedete veramente un quadro o leggete veramente un testo, la cosa non è innocente, non è senza effetti. Potrebbe addirittura cambiarvi, o per meglio dire, potrebbe rivelarvi che voi non siete esattamente ciò che avete continuato a pensare di essere. Tanto è vero che si potrebbe anche dire che forse noi leggiamo, quando leggiamo letteratura, per scoprire quante altre cose siamo, oltre a quelle che crediamo di essere. Quanto possiamo andare oltre a quello che io in genere chiamo il feticcio identitario, cioè ciò che noi, la nostra carta d'identità, insomma, no? Che come si sa è qualcosa che è rilasciato da un'amministrazione statale e che, anche se sembra dire chi siamo, dice soprattutto chi siamo per un'amministrazione, ma non per noi. Ecco, quindi si potrebbe dire che la psicanalisi è una di quelle cose, come certe forme di linguistica, come la semiotica, come altre scienze che si sono sviluppate nel Novecento, rappresenta un ingrediente di un'operazione critica che deve in qualche modo essere potenziata attraverso di esse, e quindi di esse della psicanalisi. Quindi in questo atteggiamento si dà per scontato che si sappia o che non ci sia motivo di tormentarsi troppo per sapere cos'è la letteratura, cos'è l'esercizio critico, cos'è la teoria eventualmente della letteratura e che cos'è la psicanalisi. Come posso dire, tutto questo può essere più o meno interessante. Non credo che abbia a che fare moltissimo con la letteratura, credo che non abbia niente a che fare con la psicanalisi. La psicanalisi, beh, intanto il nome è uno di quei nomi che proliferano attorno a sé un gergo, un vocabolario, una lingua speciale. Tanto che noi potremmo pensare di essere nella psicanalisi, di fare psicanalisi, di stare parlando di psicanalisi, perché parliamo di inconscio, di rimozione, perché usiamo una serie di parole che sono le parole della psicanalisi. Però in realtà, come sanno gli analisti seri? E come sanno in genere coloro che attraversano con serietà i testi psicanalitici, tutte le parole psicanalitiche del mondo, tutta la letteratura psicanalitica del mondo, tutti i ragionamenti da analisti del mondo non possono sostituire la psicanalisi se la psicanalisi non c'è. E la psicanalisi c'è quando c'è. Ovvero sia quando abbiamo a che fare con l'inconscio che si sposta, si mette in moto ed effettivamente dà vita a quella modalità che giustifica che la psicanalisi vi sia e che ha come sua caratteristica quella di avere come proprio posto i fatti altrui. L'evento soggettivo altrui, situazioni dove esse emerge come chiamata ad esserci da una necessità intima di ciò che lì vi avviene. Qualcosa che in parte potremmo definire essere un disagio, dall'altra essere la possibilità che qualcosa soggettivamente, cioè che crea un soggetto, accada. Per questo, ma comunque su questo poi ritorneremo in una forma anche molto più piana, ma questo per dire che probabilmente i rapporti tra psicanalisi e letteratura diventano interessanti quando nel porli, nel riconoscerli, noi mettiamo a reazione delle cose che proprio a partire da questo accostamento in un certo senso non sono già accadute, non sono già esistenti ma devono accadere, ovvero sia quando si scopre che le cose che mettiamo in relazione si richiamano l'un l'altra per un'intima necessità e hanno bisogno l'una dell'altra per spiegarsi. Ovvero sia, i rapporti tra psicanalisi e letteratura sono interessanti quando la letteratura ha in un certo senso bisogno della psicanalisi e soprattutto quando la psicanalisi ha bisogno della letteratura. E in realtà, se noi andiamo a leggere la vicenda dei saperi psicanalitici, della loro evoluzione, delle continue riscoperte dell'analisi che sono il luogo di effettiva produzione di un pensiero importante di carattere psicanalitico, la psicanalisi ha sempre bisogno di riscoprire se stessa. Beh, vediamo che tutto sommato la letteratura vi ha sempre una parte. Potrà anche sembrare che la psicanalisi spieghi dei testi, Ma in realtà, come vedremo in questi casi, soprattutto è la psicanalisi che deve spiegarsi utilizzando quei testi. In realtà la psicanalisi illumina la letteratura quando ha bisogno della letteratura per mostrare realmente se stessa. E se in un certo senso la letteratura è così ospitale nei confronti della psicanalisi, è perché con ogni probabilità la psicanalisi fa emergere nei testi che frequenta in questa prospettiva qualcosa che in essi opera in un certo senso da sempre, ma che non è così immediatamente presente nell'orizzonte del pensiero e della fabulazione sulla psicanalisi. E questo in una fase in cui, e qui ci siamo uno degli aspetti più complicati, lo vedremo con Commoto andando avanti, in un momento in cui il centro dell'esperienza letteraria è sempre di più.
Chiedo scusa, una signorina ha lasciato una giacca qui, mi chiedevo se ti ricordi il nome.
Una forma di rimozione, siamo in piena situazione analitica. Niente, si immagini. Lei va a rivederci. In sostanza, questi non l'avevo predisposta, ma insomma. Però chiunque, con il rispetto per i casi privati, ha autorizzato a pensare cosa possa aver motivato da parte della signorina e la dimenticanza di questa giacca. Spesso chi frequenta degli agnalisti sa che questi sono anche disperanti, perché magari uno gira per strada e gli arriva una tegola sulla testa e una gli dice ma questo vuol dire che tu hai un problema con tua madre. No, sostanzialmente va bene che si può interpretare tutto, ma anche le tegole sulla testa mai. Interpretazione ossessiva, continua e spietata. Però anche questo fa parte della caricatura della psicanalisi. La caricatura della psicanalisi è buona parte della letteratura analitica. Buona parte di ciò che sembra psicanalisi ne è una caricatura, e di questo comunque avremo modo di di tanto parlare, anche perché a volte le caricature sono dilettantissime. C'è un caso, forse c'è qualche amante del cinema presente, mi sembra di vedere, allora probabilmente posso fare una rapida citazione cinematografica. Uno dei più splendidi film di Howard Hawks, grandissimo regista, che frequentò tutti i generi hollywoodiani, è un film che si intitola in originale Bringing a Baby e che in italiano diventa Susanna. Cosa volete? Titolisti italiani, fine anni 30. È quel film, forse qualcuno l'avrà visto, in cui Cary Grant fa la parte di un naturalista che ha dedicato la sua vita alla ricostruzione dello scheletro di un dinosauro. E Katharine Hepburn fa invece la parte della miliardaria che gli sconvolge la vita, perché si innamora di lui, lo coinvolge in tutta una serie di suoi trouble, insomma, e poi gli distrugge il dinosauro, anche perché è dotata di un terribile cagnetto che è interessato alle ossa del dinosauro secondo una modalità metascientifica. Nel corso della vicenda abbiamo una splendida evocazione di uno psicanalista che è una caricatura, ma una caricatura molto credibile, di una tipica psicanalisi americana. Uno dei primi effetti della peste freudiana, come aveva detto Freud, portata negli Stati Uniti, che è in qualche modo esattamente lo psicanalista che poi figurerà nei film alla Hitchcock. Hitchcock è un gigantesco regista ed è forse uno dei più grandi pensatori cinematografici di taglio psicanalitico, però la psicanalisi, quando è esplicitamente citata, è esplicitata come una barzelletta. È essenzialmente lo psicanalista che trova, per così dire, qual è il ricordo d'infanzia rimosso e quando il riposo d'infanzia è rimosso è come quando allo idraulico vi tira via l'ottilazione, no? Tutto torna perfettamente in ordine. La psicanalisi come una sorta di investigazione che in un certo senso produce riabilitazioni miracolose, grazie alla rimessa in campo di una traccia amnestica dimenticata. Pensate a Alfred Hitchcock, un film assolutamente immenso peraltro, come Spellbound, Io ti salverò, dove in qualche modo Ingrid Bergman fa la psicanalista che in qualche modo convince Gregory Peck a ricordarsi di un incidente infantile, facendolo sciare sulle piste del Colorado, mio Dio. Comunque sia, film assolutamente di Peter Pan. In questo film di Hawks, a un certo punto, abbiamo il fatto che la bizzarra eccentrica miliardaria ha liberato involontariamente un gattopardo, proprietà di suo fratello, il baby appunto del titolo originale, il quale viene, risponde, si ammansisce solo quando gli cantano una canzoncina degli anni 30 che appunto si intitola Pena Pepi, ecco. E il leopardo si aggira nella tenuta di una anziana zia miliardaria di Catherine Hepburn e crea una serie di sconquassi. L'analista che è stato suscitato per altri motivi in quella situazione, quando sente Catherine Hepburn e Cary Grant che gli dicono che c'è un gattopardo e che bisogna assolutamente prenderlo, comincia a trattarli come due pazienti dicendogli che sì, certo che c'è il gattopardo, lui lo vede, è là, e quegli altri lo prendono giustamente per pazzo, perché il gattopardo in quel momento non si vede, c'è veramente, loro lo vedono, quando c'è però, non quando lui, pensando di dover compiacere i due pazzi, dice di vederlo. Non a caso, poco prima, un altro personaggio, il maggiore, che tenta di convincere l'anziana miliardaria a sposarlo, avendola portata fuori in giardino e avendo sentito il verso del gattopardo ed essendosi accorto che è un vero gattopardo, dice una battuta stupenda che è un meraviglioso esempio di metafora psicanalitica. Dice: mia cara, non ti sembra che sia meglio rientrare perché fa troppo freddo qui fuori così senza fucile? No? Come possiamo dire? Una condensazione, no? Si è detto senza uno scialle, no? Senza fucile, perché il vero motivo per cui si rientra è che c'è il gattopardo. Per cui lo psicanalista continua in questa sua manfina fino a che girando si vede che c'è davvero il gattopardo e finalmente in questo modo della psicanalisi americana per un momento ne facciamo a meno. Ecco. Bene. Torniamo al nostro asse principale, anche se le incursioni cinematografiche non saranno infrequenti. Bene, la relazione, sto perdendoci troppo tempo, no, via. La relazione quindi tra psicanalisi e letteratura sarà essenzialmente praticata tentando di cogliere come nel loro accostarsi esse rivelino qualcosa di decisivo l'uno per l'altro. Questa operazione, e questo vi stavo dicendo prima, costituisce un passaggio forse di un po' complicato, ma non credo. È un'operazione che noi facciamo adesso, soprattutto adesso. Cioè in una situazione nella quale per un verso il sapere psicanalitico ha i suoi problemi, forse vedremo di sfuggita quali per capire meglio il quadro della situazione, e in cui anche la letteratura, ciò che chiamiamo letteratura, è in una fase nella quale la sua identità è tutt'altro che univoca e a livello mondiale sta vivendo una sua forte e radicale vicissitudine. Tanto che forse si potrebbe dire che noi stiamo sprofondando, non detto in senso negativo, in qualcosa che era già in un certo senso colto, a mio avviso, con decisiva lucidità, dal tanto vituperato Hegel, quando nelle pagine dell'estetica collocava il tempo di quello che egli chiamava la morte dell'arte. Per morte dell'arte Hegel intendeva un periodo in cui non è più possibile cogliere l'essenza del presente interrogando i fatti artistici. Non intendeva dire che non si facessero più opere d'arte, ma che non è più l'arte ad essere al centro dell'evento dello spirito, la storia dello spirito. E nello stesso tempo coglieva nell'analisi dell'arte romantica, in quel movimento di riconciliazione dello spirito con se stesso, dopo che questo si era conciliato classicamente nella materia, un venire al centro di tutta la produzione artistica della letteratura. Perché? Perché la letteratura, diceva Hegel, è quell'arte che riesce a tirar dentro a sé anche le altre. Può dipingere una scena come fa un pittore con un quadro, può darsi un'architettura come fa l'architetto, può avere una sua musicalità come una composizione, mentre invece le arti non possono fare lo stesso con la letteratura. La letteratura diventa, in quella prospettiva, una sorta di punto avanzato e sintetico, se non proprio nel senso della sintesi in senso hegeliano, delle arti, di tutte le arti, di tutta la pratica artistica. E quindi in qualche modo intendeva Hegel aprire anche la strada a un fatto che al cuore allora di questa letteratura che diventa il centro di tutte le arti, c'è anche un progressivo slittare della letteratura verso un pensiero sull'arte o dell'arte che diventa il cuore dell'arte stessa. Qualcosa che in un certo senso potrebbe giustificare il fatto che prenda così importanza nel corso, fino all'Ottocento, in tutto il Novecento, nella letteratura la dimensione critica, la dimensione saggistica, la dimensione della riflessione estetica, la dimensione anche del progetto artistico che passa attraverso la letteratura. Insomma, un cuore di pensiero che agisce esteticamente. Non è un caso che, ad esempio, per ciò che riguarda il cinema, prima ricordato, alcune imprese filosofiche importanti, penso a Passepartout, Gilles Deleuze, ma non soltanto, abbiano rivendicato del cinema una forma di pensiero. Una forma di pensiero che costruisce per immagini, ma che è essenzialmente una forma di pensiero come può essere il pensiero filosofico. E non è un caso che nel corso di tutto il grande Novecento si sia sviluppato, penso a Valéry, una riflessione sull'arte, sulla scrittura e le arti, che ha messo al suo centro quella che potremmo definire la dimensione della composizione, cioè la dimensione di un fare, di un produrre forma, che è, come possiamo dire, trasmigrante da arte ad arte, da campo artistico a campo artistico, diventa centrale rispetto alle varie arti e trova non a caso ad un tempo stesso nella letteratura il luogo di sua massima manifestazione dal punto di vista di un linguaggio che lo dica. E dall'altra parte sembra sempre far fuggire dalla letteratura lo spazio di una dimensione di pratica legata al corpo e al tempo presente, quella cosa che nelle sue case più estreme prende l'aspetto della performance. gesti poetici che non lasciano scrittura, gesti artistici che sono eventi che durano finché durano. Non è un caso che questa riflessione, che in qualche modo riguardi la psicanalisi, abbia una sua plausibilità in un momento di questo tipo, in cui rispondere a quali sono, la domanda quali sono i veri confini della letteratura non è poi così semplice, né per ciò che riguarda il fare letteratura oggi, né per ciò che riguarda, no, quelli che conoscevamo come i classici, perché nel nostro sguardo i grandi classici possono diventare una grande selva piena di cose che i nostri genitori fino ad oggi non hanno visto, i nostri nonni non leggevano, non vedevano, e che magari nel suo sviluppo dissolve i confini di quella che un tempo credevamo essere l'opera. Quindi il momento in cui in qualche modo si pone la questione psicanalisi arte e psicanalisi letteratura ha, se vogliamo, qualcosa che riguarda molto il nostro momento presente. Vi dicevo, la psicanalisi stessa oggi è qualcosa di messa molto in questione, si suole dire dappertutto, vero? Con un'avvertenza, insomma, che della psicanalisi si può dire quello che diceva Nicky Caldor, un grande economista del capitalismo, quando gli chiedevano: ma il capitalismo è in crisi? E lui dice: sì, certo, da sempre, ovviamente. È in crisi la psicanalisi? Beh, si potrebbe dire sì, ma forse si potrebbe dire anche che la psicanalisi in un certo senso è una crisi. Lo è forse così radicalmente da essere qualcosa che ci porta al di là di una nozione di crisi. Perché? Sarà una delle poche altre anticipazioni che faccio prima di cominciare a leggere testi e andiamo avanti poi in maniera civile. E dicevo, se c'è una cosa che la psicanalisi svela è che se noi siamo soliti privilegiare le condizioni di Stato come quelle che ci consentano una miglior conoscenza della realtà, la psicanalisi forse ci fa percepire che le cose non stanno, ce lo spiegano molte altre cose nel Novecento, che le cose accadono, e che quindi quando noi, per capire meglio come stanno le cose, le vogliamo tenere ferme, abbiamo dei vantaggi, ma stiamo ragionando su di una mappa che non corrisponde al territorio. Vogliamo che le cose siano ferme, ma siamo un po' come Monsieur Jourdain, avete presente il protagonista del Bourgeois Gentilhomme, no? Il burghese gentiluomo di Molière, no? Che dovendo diventare un gentiluomo deve imparare a fare tutto quello che devono fare i gentiluomini, deve imparare allora alla scherma, no? A tirare di scherma. Allora per tirare di scherma ingaggia come sua partner la governante, la domestica, e poi comincia a lamentarsi perché questa si muove e gli dice: ma insomma, se tu ti muovi, come io faccio a colpirti? E certo, esattamente, meglio che le cose stiano ferme, così possiamo studiarle attentamente. Ma è esattamente come quando si vuol capire, un po' lo si capisce, ma c'è una distorsione non da poco, come funziona un muscolo umano, perché ne abbiamo preso un pezzo e l'abbiamo messo in un vetrino. No? Lo guardiamo col microscopio e questo ci aiuta molto, però è un pezzo morto. Ben inteso, abituarsi al fatto che le cose accadono e sono in movimento, noi stessi siamo in movimento ed è in movimento il nostro modo che tenta di comprenderla, e noi stessi facciamo parte del movimento delle cose e le cose stesse sono affettate significativamente dal nostro evolverci, è una cosa che non aveva non c'era stato bisogno della psicanalisi perché alcuni le capissero. Questa era una cosa che Montaigne, ad esempio, vedeva splendidamente in evidenza. Ma tutto sommato a volte vi sono dei monologhi shakespeariani che folgorano per la loro capacità di non avere niente da farsi spiegare da nessuno. Certo, però è anche vero che la psicanalisi costruisce una pratica del pensiero in un certo senso in relazione a questa evidenza. Ovvero sia, se l'inconscio, a cui verremo tra un poco, è qualcosa che non si addomestica, perché se si pensa di averlo addomesticato ci si è convinti di qualcosa che non è vero e ci si è autoingannati, allora, se questo è vero, abbiamo bisogno di una immaginazione di ciò che sia un procedere rigoroso, una forma di ragione, che non abbia bisogno di mentire su questa cosa per sentirsi razionale, di una ragione che non abbia bisogno di dire io ho eliminato l'inconscio per sentirsi veramente ragione. Perché questa sarebbe la posizione psicanalitica, una ragione che presuma di aver eliminato l'inconscio per essere veramente ragione rischia di essere una superstizione razionalistica e di essere conseguentemente poco razionale. Bene, detto questo però voi mi direte sì, va bene, queste sono sue convinzioni personali, ma noi avremmo alcune nozioni, forse anche molto ben sviluppate, e alcune di queste ci dicono che, insomma, la psicanalisi è un'interpretazione dello psichismo. E Freud ci promette che, insomma, la psicanalisi è un'interpretazione sia delle psicopatologie, da cui la psicanalisi prende il suo avvio, perché la psicanalisi freudiana nasce da una istanza di comprensione legata a un'esigenza di tipo clinico riguardanti quelli che vengono concepiti come funzionamenti anomali, patologici. La psicanalisi parte da una psicopatologia. Ma anche attraverso l'analisi della psicopatologia dello psichismo in generale, visto che tra lo psichismo in generale e la psicopatologia non ci sono confini rigidi. E quindi uno sarebbe disposto ad aspettarsi una teoria scientifica di come funziona la psiche umana. Una rappresentazione. E a partire da questa è possibile pensare di interpretare quelli che sono i prodotti di quello che un tempo si chiamava lo spirito, i prodotti dell'umanità, insomma la cultura e l'arte, in quanto connessi in qualche modo con le vicissitudini dello psichismo. Oltretutto ci hanno anche detto che, e in un certo senso questo si potrebbe dire anche vero, no? L'epigrafe che Freud appone alla Traumdeutung, no? All'interpretazione dei sogni, no? La citazione da Virgilio, no? Si dire ne supero saccheronta movebo. E là dove parla Enea, che dice, insomma, se io non posso raggiungere gli dèi per rivolgere loro le mie preghiere, passerò attraverso l'Acheronte, cioè passerò attraverso l'inferno. E potremmo dire 1900, è data 1900 la pubblicazione della Traumdeutung, lo stesso anno della pubblicazione, non abbiamo tempo di parlarne adesso, di un altro grande testo che è la filosofia des Geldes di Zimmer, di Georg Zimmer, la filosofia del denaro. due testi che si richiamano decisivamente. Simmel è stato un grandissimo pensatore, anche se un eccesso di onestà forse gli ha molto nociuto nella considerazione che si è avuto di lui successivamente, buona ma non all'altezza della sua qualità. Comunque, dicevo, cosa voleva dire? Beh, sostanzialmente vuol dire, se attraverso le scienze dello spirito, se attraverso la filosofia, se attraverso l'elaborazione morale, il diritto, non arrivo al mio obiettivo, dovrò passare attraverso l'inferno, cioè attraverso quel cumulo di schifezze di cui originariamente si riteneva, ed è vero, si occupasse la psicanalisi, perché la psicanalisi parla, si occupa, come vede Freud, di isteriche, di tizie che sono incontinenti, di vecchi giudici pazzi che ritengono che il loro anno sia il sole, che, come nel caso del presidente Schreber,
la donna di Dio,
sì, esattamente, poi di personaggi che hanno le più strane ossessioni, quindi le miserie umane, l'inferno. Bisognerà passare attraverso queste cose per arrivare dove l'ala dello spirito non arriva più. Questo si lascia intendere, perché poi Freud era, di sua formazione, come voi sapete, un tizio, un onesto medico che aveva studiato filosofia secondo modelli kantiano-herbartiani al liceo, che solo grazie alla forza della sua scoperta si liberò da modelli di tipo epistemologico energetista, di tipo helmholtziano, e insomma non avrebbe avuto mai l'ardire di voler ricavare grandi filosofie dal suo pensiero. Aveva l'assoluta, proterva, geniale capacità di ritenere di non doversi tirare indietro rispetto a ciò che progressivamente metteva in evidenza. Per questo credo che in un certo senso dica molto bene Jacques Lacan, di cui parleremo ai voi a lungo, per chi sopravviverà nella seconda parte di questo ciclo di lezioni, quella Freud si potrebbe bene definire la cosa freudiana. In che senso la cosa freudiana? Nel senso che la scoperta freudiana è come una cosa. È qualcosa che viene fuori, cresce su se stessa, va al di là dello stesso progetto freudiano, impone che ciò che attraverso la pratica viene in luce venga visto e abbia conseguenze. Freud non vorrà mai costruire una filosofia o, partendo dalla sua ricerca, una visione del mondo. Riterrà però di dover trarre tutte le conseguenze di ciò di cui si accorge. Ciò che emerge nell'analisi è qualcosa che ha conseguenze sul nostro modo di pensare. Queste conseguenze vanno in qualche misura assaggiate. Vi anticipo sin d'ora che io non credo che le cose più interessanti per il nostro discorso, che provengano da Freud, siano quelle in cui Freud si occupa di testi letterari. Cioè, credo che per la letteratura sia più interessante Freud, che si occupa di cose che sono vicine ma non proprio quelle. Però è anche vero che quando Freud viene a occuparsi di testi letterari lo fa perché può farne a meno, perché lo sviluppo della sua ricerca lo porta a passarci attraverso. Perché scopre che ciò su cui sta ragionando in molti casi assomiglia di più a una creazione letteraria che a una normale costruzione scientifica, ma se le risultanze della sua pratica lo portano lì, è lì che dovrà andare. E quindi, per scrupolo scientifico, accetta anche il passaggio attraverso qualcosa che poteva sembrare non scientifico, quello che gli può spiegare la letteratura. Cosa che a volte lo lascerà anche basito, stupito, ben noto è il rapporto, ad esempio, complicato e interessantissimo con Arthur Schnitzler, avete presente un grandissimo scrittore austriaco. A proposito proprio di un racconto che si intitola Ein Traum, quello che da noi è stato tradotto bene ma liberamente Doppio Sogno, e che tra l'altro cinema ha ispirato ovviamente un grandissimo film che molti ricordano, no? Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, grandissimo devo dire film, effettivamente. Ecco, Freud diceva che aveva avuto qualche esitazione ad avere rapporti con Schnitzler, perché gli sembrava che nei suoi testi fosse già così evidente tutto quello che lui stava scoprendo, che aveva come il timore di essere turbato dal fatto che ciò che stava scoprendo fosse già stato qualcosa di ovvio. Era, e non a caso, continuò a ritenere che tutto sommato ciò che la psicanalisi metteva in luce era stato a suo modo reso evidente, ma non nel senso della costruzione di un percorso scientifico, dai poeti e dai narratori, e che si trattasse anche attraverso la psicanalisi di rendersi conto delle conseguenze di queste cose per il nostro complessivo modo di pensare. Bene, e ovviamente a questo punto tutti potrebbero essere nell'attesa di vedere messo all'opera l'inconscio come strumento di interpretazione dei fatti letterari. Beh, come tutti sanno, vi è stata una modalità delle più ovvie di uso della psicanalisi che parte dal fatto fondamentalmente errato che la psicanalisi sia una psicologia. La psicologia, le psicologie, che sono tante, di diverso tipo, e sono delle cose rispettabilissime, sono l'assunzione della psiche come oggetto di un'indagine scientifica. Prevedono cioè che la psiche sia concepita come un oggetto. Anche Freud penserà così per molto tempo. E che quindi, così come la chimica studia sostanze dal punto di vista chimico, la fisica eccetera eccetera, beh, insomma, la psicologia studia la vita della mente, le emozioni, i sentimenti, beh, d'altronde, no? Il grande progetto moderno, quello iniziato con le macchine cartesiane razionalistiche, cartesiane e anche giusnaturalistiche, politica e scienza, Cartesio e Hobbes sono molto connessi in questo senso, pur nelle loro differenze, avevano in qualche modo dato un appuntamento al grande illuminismo, no? Prima o poi bisognerà realizzare una meccanica delle passioni, cioè i comportamenti che noi chiamiamo psicologici dovranno essere spiegati razionalmente, così come si spiegano i fatti fisici, attraverso un'adeguata ricostruzione del loro essere un oggetto che va indagato scientificamente, sperimentalmente e così via. Bene, la psicanalisi non è una psicologia nel senso che il compito della psicanalisi non sta nel analizzare un oggetto, ma nel far emergere un soggetto. Voi capite l'affermazione fatta così un po' brusca, ma capite che cambia molto. Se voi aveste bisogno, non ve lo auguro, di un analista, credo che capireste che non è una cosa molto vantaggiosa per voi avere un tizio che parlando con voi pensa essenzialmente che il suo compito sia quello di costruire su di voi una bella descrizione di un caso. Interpreto la persona, spiego cosa succede di lui e non quello di farvi star meglio. Perché probabilmente l'analista funziona e capisce veramente se il suo capire è un evento del suo analizzante, non suo soltanto, né principalmente. La psicanalisi agisce quando qualcosa accade in chi viene interpretato, non quando qualcuno scrive un bel caso clinico. È una distinzione molto banale, no? Però in parte fa capire. E non si tratta solo di una diversa finalità pratica, come dire l'analista deve fare star meglio il suo analizzato. La differenza sta esattamente che qualcosa deve accadere anche nell'ordine dell'apparato concettuale e intellettuale che viene coinvolto in questa operazione. E quindi la psicanalisi avrà essenzialmente come suo proprio la messa in questione del soggetto là dove essa agisce, non la costruzione di un'immagine oggettivata, reificata, di una psiche intesa come qualcosa che può essere descritta attraverso opportuni modi come si descrive qualsiasi altro oggetto di natura. E questo evidentemente mette in luce un rapporto altrimenti eversivo della psicanalisi con tutti gli altri modi di organizzare pensiero, perché questo istituisce il fatto che la psicanalisi abbia rapporto potenzialmente con le più diverse forme di attività intellettuale, non perché la psicanalisi deve andare a insegnare alle altre cose qualcosa, ma perché in tutte le attività intellettuali vi è un rapporto tra un soggetto e un complesso di apparati concettuali in cui questo opera, in cui questo accade. Perché fondamentalmente, ci arriveremo prestissimo, il nostro stare nel linguaggio è il nostro stare all'interno di qualcosa che è sistema e dal quale non possiamo sfuggire. Ma questo sistema è nello stesso tempo qualcosa che è affidato in ogni momento all'azione concreta di un nostro evento singolo, quello che i linguisti dell'epoca di Freud, penso a Saussure, ovviamente, avevano in qualche modo identificato nella distinzione langue-parole, no? Noi parliamo delle lingue che hanno una struttura data, anche se vogliamo violarla, la violiamo sempre sullo sfondo di una regola, ma questa lingua così obbliganti, no? Così questa rete in cui siamo presi da quando cominciamo a parlare è anche qualcosa che è sempre affidata al fatto che ogni parola che pronunciamo è sempre nostra. Io dico nostro e lo pronuncio con delle vibrazioni che sono comunque diverse da quelle con cui lo potete pronunciare voi, no? E viceversa. Questo gioco, come avrebbe detto Lacan, per cui nel linguaggio noi ci separiamo, cioè ci scindiamo nel momento stesso in cui ci costituiamo, siamo scissi, ma questa scissione è esattamente la scissione in cui noi nasciamo. E il compito della nostra vita sarà padroneggiare questa nostra scissione, ovvero sia saperci fare. La psicanalisi ha un altro elemento che la differenzia da una psicologia o da un'altra scienza. Ritiene che il vertice dell'agire intellettuale non sia un sapere, ma un saperci fare con ciò che non si sa. Qualcosa che per molti versi potrebbe anche ricordare in maniera diversa quella cosa che l'ultimo Fichte chiamava Weisheit, saggezza, e che egli collocava al di sopra del sapere del sapere. Infine ci si potrebbe attendere l'inconscio. E l'inconscio, che in genere molti sono stati abituati a ritenere una roba nascosta, che essendo nascosta crea una serie di problemi, a partire dal fatto che è nascosta, per cui bisogna andare a tirarla fuori, in genere facendo delle operazioni che sono o salire in una soffitta o scendere in una cantina. Forse nel passaggio dalla prima alla seconda topica in Freud vedremo. Sì, dico vedremo perché poi io adesso sto in qualche modo descrivendo vagamente un quadro problematico, poi andremo avanti leggendo testi, quindi dipende, se sai leggere e analizzare attentamente testi può essere ritenuto noioso, chi resta si annoia. Se leggere attentamente testi può essere un modo per mettere in moto la pluralità dei percorsi che giustificano un interesse per questo tema, forse la cosa può essere più interessante, dovete un po' vedere voi. Comunque dicevo, ecco, cantine e soffitte. Beh, ecco, nel passaggio dalla prima alla seconda topica risulta evidente che l'inconscio ha poco a che fare con le cantine e con le soffitte. L'inconscio non è qualcosa che sta prima ed è nascosto. L'inconscio è un effetto del linguaggio. E l'inconscio non è lì nascosto come un mostro dietro a una porta. Anche se poi, quando si apre la porta, nel momento in cui si apre la porta si può produrre un mostro, ma l'inconscio c'è quando c'è. L'inconscio è conseguentemente non qualcosa che sta in una topografia della psiche, ma sta nel movimento in cui questa concretamente avviene. E infine mi direte, c'è l'interpretazione dei sogni. Ho citata prima la Traumdeutung, l'interpretazione dei sogni. E uno dice, beh, allora probabilmente questi che si occupano di psicanalisi decidono che le opere d'arte, le opere artistiche, poesia, narrativa e drammi, eccetera, sono un po' come un sogno, allora così come si produce l'interpretazione di un sogno, si proverà a interpretare le opere d'arte. Non è proprio così, perché innanzitutto, come vedremo, la stessa interpretazione dei sogni è qualcosa di diverso da ciò che si pensa quando non si è attraversato quel testo. L'interpretazione dei sogni non consiste nel dire quali sono i significati di un sogno, ma mettere in evidenza le operazioni che si compiono nel sogno e attraverso le operazioni che si compiono nel sogno portate ad evidenza, relazionarsi con altre operazioni che noi stiamo compiendo nella nostra condizione di veglia. Ad esempio, nel caso della relazione psicanalitica, mettere in relazione ciò che emerge attraverso il sogno con qualcosa che può finalmente accadere nell'analizzante, nel cosiddetto paziente, insomma, no? Che chiamo analizzante perché, come tendono a sostenere oggi una parte degli analisti, fino a quando non è in qualche modo attivo ed è soltanto paziente, la psicanalisi non funziona. La psicanalisi deve far accadere qualcosa in chi si rivolge a lei. Per dirlo in maniera più semplice, chi si rivolge all'analisi pensa di avere un disagio, sente un disagio, e sentendo un disagio chiede di essere curato. La psicanalisi deve rispondergli in maniera tale da assumere la sua richiesta e nello stesso tempo cambiarne la forma, perché non si tratta di curare, anche se la si può chiamare cura, ma si tratta di creare un assetto che superi le ristrettezze e l'assenza di libertà di quello da cui si è partito, superando conseguentemente, per quanto è possibile, la forma del disagio, senza riprodurne le ragioni, così come si farebbe quando si opera sul disagio tappandolo, come può essere con misure di tipo psichiatrico che hanno una loro legittimità, ma che non fanno parte della psicanalisi. Come sapete, oggi la psicanalisi è molto aggredita, beh, in parte dalla sua stessa evoluzione, che per la natura di ciò che vi ho detto è un'evoluzione che va di pari passo con l'evoluzione della nostra realtà, ma anche dal fatto che sempre nella nostra realtà, e questa è una cosa che va forse detta perché ci riguarda anche come studiosi di cose ritenute frequentemente inutili, come la letteratura, perché si ritiene che non debba dar spazio a forme di sapere che attribuiscano troppa importanza all'evento singolo e al tempo della gente. Alcuni vi direbbero, ad esempio, perché far fare delle sedute analitiche a delle persone che possono essere rimandate a lavorare con una giusta dose di psicofarmaci. Se il problema è rimandare il tizio in ufficio o in classe o in fabbrica, o meglio al suo computer, perché chi ci va più in fabbrica ormai? Licenziano tutti. Chi va più a studiare? Al computer. Se si tratta di rimandare al computer una dose di giusti psicofarmaci. In ambito psichiatrico i vecchi organicisti si stanno sostituendo oggi i guru delle nuove neuroscienze, che sono delle cose spesso intelligentissime, di eccezionale interesse e di grande forza, di grande scoperta epistemologica, che andrebbero adeguatamente studiate, ma che spesso vengono, come possiamo dire, tagliate a metà, ridotte ai loro aspetti meno importanti e usate per dire ci sono delle spiegazioni neurologiche che spiegano com'è che noi sentiamo quello che sentiamo, viviamo o non viviamo dei problemi, e partendo da queste è possibile operare opportune riparazioni. Senza perderci molto tempo e soprattutto senza che si debba prendere sul serio il fatto che stiamo parlando di soggetti, cioè che stiamo parlando di tizi che forse al fondo non desiderano essere manipolati, seppur a fin di bene, ma forse desidererebbero essere messi nella condizione di essere i protagonisti di un loro venir fuori da una situazione di forte disagio. Se il disagio in molti casi è il disagio di non riuscire ad esserci, che guarigione è quella che guarisce senza che chi vuole esserci possa esserci? Se il mio problema è di non riuscire ad essere protagonista della mia vita, come mi guarisce qualcuno che mi cambia la vita senza che io sia il protagonista di questo cambiamento? Ora, è vero che non c'è molto tempo per fare queste cose, ma il problema è proprio questo: nella nostra organizzazione di vita non c'è molto tempo, molto spazio per occuparsi di eventi singoli, e questo, ma questo è un altro discorso, perché si è consolidata una prevenzione di sistema nei confronti del fatto che oltre una certa soglia gli eventi singoli diventino eventi produttivi. Potremmo dire in un altro gergo, perché esiste tutto sommato una sottovalutazione del capitale sociale che noi tutti rappresentiamo, no? E perché sostanzialmente le forme della nostra organizzazione politico-economica tendono a ritenere che una parte importante della nostra vita, che forse potrebbe essere quella più pregiata, non vale la pena di valorizzarla, perché tentare di farlo altererebbe dei sistemi di controllo sociale e di comando che non vanno, in qualche modo, complicati. Quindi sotto questo profilo la psicanalisi sta avviandosi a una sua Zeitgemäßigkeit, per dirla alla Nietzsche, una sua inattualità, ad essere cioè qualcosa che, pur avendo molto a che fare con ciò che siamo noi adesso, è qualcosa di cui forse si chiederà di non parlare più tanto, perché rischia di far perdere tempo, far perdere tempo a qualcosa che ha poco a che fare con il nostro tempo di vita, ma ha a che fare con un altro tempo che evidentemente è diventato più importante. Coloro di voi che stasera andranno a vedersi un telegiornale si sentiranno parlare delle conseguenze sulla variazione dello spread delle vicende dei nostri vertici politici e si sentiranno dire che la loro vita è sostanzialmente appesa al fatto che lo spread aumenti, che il prodotto interno lordo sballi dello 0,1% o meno, tutte cose serie, ma il fatto che queste cose siano serie è una cosa molto grave. La psicanalisi c'entra con tutto questo e guardate che se c'entra con questo, c'entra anche con il fatto che della gente come voi sia qui per prepararsi ad avere una competenza costruita attraverso libri, poesie, testi filosofici e opere artistiche. Che tutto sommato è una competenza che serve perché tutte queste cose si è ritenuto servissero a qualificare la qualità, a innalzare la qualità dell'esistenza e attraverso l'innalzamento della qualità dell'esistenza aumentassero le capacità degli esseri umani di produrre situazioni vantaggiose per la loro vita, compreso per l'economia. La psicanalisi, anche questo, è un modo di dare molta importanza alla vita delle persone. Secondo alcuni, darne troppa. Chiaro? Ecco. Bene. Allora, l'inconscio, dicevamo la psicologia. Quindi la psicanalisi non è una forma di psicologia. Al fondo, Freud dirà per molto tempo che la psicanalisi è una psicologia. Progressivamente scoprirà che sta facendo un'altra cosa da ciò che fanno gli psicologi. Tutto qua. È detto senza nessuna ostilità con coloro che sono psicologi o fanno lo psicologi. In Italia poi le leggi prevedono che solo chi abbia una laurea in psicologia può fare lo psicanalista, per cui in Italia, o una laurea in medicina, per cui sostanzialmente tutti coloro che magari seriamente credono che la psicanalisi non sia una psicologia devono prima spendere alcuni granelli d'incenso sull'altare della psicologia per poter fare gli analisti. Ma di questo parleremo poco. Io non sono uno psicanalista, sono essenzialmente uno di coloro che ritengono che la vicenda analitica entri in combinazione con altre nel produrre la risorsa che io ritengo più interessante al momento per fare qualcosa che abbia una sua continuità con un mestiere che era leggere testi, interpretarli e pensare. Ricordo George Steiner, che è un personaggio che forse qualcuno di voi conosce, no? Tanti anni fa, fine anni 70 a Venezia, eravamo assieme, e ricordo che lui parlava, c'era un ciclo di conferenze alla Fondazione Cina, lui parlava di Marx, Lévi-Strauss e Freud, e a suo modo, tirando l'acqua al suo mulino, che era un mulino nei confronti dei quali si poteva avere anche qualche polemica, diceva sì sì benissimo, rivoluzioni, antropologia, psicologia, ma fondamentalmente tutti e tre stavano buona parte della loro giornata in casa seduti e scrivevano dei libri. Erano dei grandi scrittori. Affermazione riduttiva ma non finta, non falsa, che ci segnala una cosa: quando probabilmente vogliamo andare al fondo di questi destini per il pensiero, dobbiamo probabilmente avvicinarci a questa cosa che ci riporta la letteratura, che questo loro lavoro passava attraverso uno scrivere, un pensare scrivendo, un essere essi stessi, anche letteratura. Bene, un'altra delle aspettative, andiamo verso la fine, tipo strage delle illusioni leopardiana, era quella che la psicanalisi in quanto psicologia potesse dare delle nuove decisive armi alla critica psicologica, ovvero sia all'idea che interpretare le opere letterarie fosse spiegare il rapporto che essi avevano con la biografia del loro autore, spiegando la vita psichica del loro autore. E la psicanalisi sembrava un grimaldello molto più forte, no? Cosa che tutto sommato Freud non volle mai fare, anche se indubbiamente prese lo spunto da alcune opere per studiare alcune situazioni che risultavano evidenti nella vita di alcuni autori, perché gli sembrava molto interessante correre dietro a quei casi, a quei singoli casi che riguardavano Leonardo, mettiamo, avrebbero potuto riguardare il vicino di casa se avesse avuto dei documenti sufficienti per farlo sul vicino di casa. E certo comunque che su Leonardo, ad esempio, a Freud non mancava di capire che ciò di cui si interessava per connettere un ricordo di Leonardo legato a un volatile che gli compare con degli strani comportamenti con del bambino, e che da questo è possibile per lui organizzare un'interpretazione, questo ha un misterioso rapporto, per lui ancora misterioso, con le vicissitudini di una cosa che la grande tradizione idealistica da Schelling in poi gli ha insegnato a chiamare genio. Il genio è una grande figura del pensiero idealistico, idealistico e romantico. Questa cosa che fa sì che si produca l'invenzione artistica o l'invenzione filosofica. E quindi l'idea, che sarà di molti, che la psicanalisi sia un modo di usare un grimaldello per entrare nel funzionamento del genio, di questa cosa che ci inventa parole, personaggi, suoni, situazioni. E forse la psicanalisi, studiando, cercando la chiave di interpretare la sua biografia, ci può spiegare le sue opere. Una certa critica biografica, devo dire, pensate a Saint-Beuve, ha commesso misfatti, ma ha anche fatto dei grandi capolavori, ma questo succede quando, come possiamo dire, al di là della consapevolezza che ne ha il critico, spesso ne ha consapevolezza, per Saint-Beuve era così, la descrizione del rapporto opera-biografia diventa una metafora per parlare dell'opera, in cui l'idea di spiegare l'opera con l'autore viene risucchiata da un'altra pratica, si parla dell'autore per costruire un romanzo sulla sua opera, e in questo modo riuscire a rimettere in campo una serie di dimensioni dell'opera che non si riescono a estrarre con un comportamento più analitico. Quindi sotto questo profilo ci sono anche a volte delle critiche psicologizzanti di autori che hanno una loro grande intelligenza, perché attraverso questa via mettono in evidenza metaforicamente, ripeto, non la spiegazione biografica, ma un uso della descrizione biografica come metafora critica sull'opera. Cioè, paradossalmente, a volte, questo vale anche per l'analisi, voglio dire, la psicanalisi, come sapete, è organizzata per scuole, no? Diverse, e le scuole hanno tra di loro un rapporto più o meno simile a quello tra l'Iraq e l'Iran durante gli anni 80, alcuni milioni di morti in guerra. E all'interno delle singole scuole periodicamente c'è una qualche scissione e violentissimi scontri. Ecco, però, ciò non di meno, questa grande litigiosità che caratterizza in qualche modo la vita della psicanalisi ha a che fare in un certo senso con la sua vitalità. E la sua vitalità ha anche in qualche modo a che fare col suo non essere la creazione di una sorta di orizzonte armonioso e sedato. La psicanalisi non produce la finale quiete dello spirito. gli psicanalisti a volte più intelligenti sono delle bestie, capaci dei comportamenti peggiori tra di loro. Il problema è che in qualche modo la psicanalisi riesce ad andare al di là di un'immaginazione ambiguamente umanistica. Proprio per questo, proprio per questo è importante, come tentavo adesso di dirvi, capire che nel momento in cui la psicanalisi ci si presenti come iperconflittuale, paradossalmente in tutte le scuole, compreso le più screditate, può di tanto in tanto prodursi un vero evento psicanalitico. Vi dicevo all'inizio, la psicanalisi c'è dove c'è. Quando si fa un vero movimento psicanalitico, lì c'è la psicanalisi. Questo non vuol dire che le scuole psicanalitiche siano tutte equivalenti. Vuol dire che la psicanalisi è qualcosa che non può essere semplicemente ricavata per deduzione da un'osservanza scolastica. Dopodiché, ciò che sia la psicanalisi al di là dell'osservanza scolastica, alcuni eventi psicanalitici, secondo me, lo spiegano molto meglio di altri, dando più possibilità a questa evidenza di andare in una direzione più ricca ulteriore. Io penso sinceramente, forse, che la punta che esce in maniera più ricca dalla vicenda di una psicanalitica sia quella che passa attraverso il nome di Jacques Lacan, e che gli effetti di un pensiero lacaniano siano forse quelli attraverso cui la psicanalisi si proroga in prospettiva in maniera più efficace, più utile. Più utile peraltro, perché il compito della psicanalisi non è di essere utile a se stessa, è di essere utile ad altro. In genere ciò che caratterizza una buona uscita dall'analisi è un accesso rilegittimato a una condizione di creatività. In genere, proprio perché non si tratta di curare e far ritornare qualcuno com'era prima come. In linea di principio si ha un buon esito quando si scopre che un tizio che era assolutamente incapace di far nulla si mette a dipingere, a scrivere, ad avere un'iniziativa nella vita, a occuparsi di qualcosa, ad avere dei desideri, insomma, no? Beh, la psicanalisi nel suo come vicenda dello spirito, come vicenda della cultura, se volete, trova il suo meglio in qualcosa di analogo, quando anche attraverso la sua mediazione, il suo stimolo, contribuisce a far nascere delle esperienze di tipo culturale, filosofico, artistico, che non sono semplicemente la ripetizione delle verità di una scuola psicanalitica, che non sono la ripetizione mantrica delle parole del caposcuola. Bene, forse siamo arrivati alla fine. Io stavo per iniziare a leggervi però un testo con qualche ragione. Ne vedremo quanto tempo potremo dedicarci domani per non perderne poi tanto, perché... Ed è un testo che, come capite, ha una sua ragione d'essere. È il discorso nella casa natale di Goethe a Francoforte. Perché nel 1930 il nazismo non c'era ancora, o meglio, c'era abbondantemente, sì, ma insomma, non era a governo. A Freud conferirono il premio Goethe, premio importante, a una che veniva data alle grandi personalità della cultura in lingua tedesca. Freud, come sapete, è un ebreo di Vienna. E nel 1930 non c'è ancora l'Anschluss del 1936, cioè l'Austria non è stata ancora riassorbita. Avete presente il grande dittatore di Chaplin, appunto, nel Terzo Reich. E quindi si decide, una decisione non così ovvia, di conferire a Freud, che da una trentina d'anni ha messo in campo la psicanalisi, il premio Goethe, che gli viene conferito anche con una motivazione acuta, intelligente. secondo me per prassi in questi casi Goethe, beh sì, Freud deve pronunciare un discorso. Sì, lapsus è un'altra delle figure che qui si attende venga illustrato, come no, ecco. E adesso provo anche a dire forse dove andava il lapsus. E Freud deve comporre un discorso per di accettazione. È ovvio che il discorso di accettazione deve riguardare Goethe. Da un certo punto di vista lui poi non ce la fa a pronunciarlo, va a pronunciare alla figlia, insomma, comunque lo scrive. Stava già molto male Freud. Il discorso, per quanto sia un discorso di circostanza, si inserisce in un'importante biblioteca, quella degli interventi negli anni 20-30 su Goethe, che diventa un crocicchio dell'autointerpretazione dell'esperienza culturale europea e l'occasione di grandi, come possiamo dire, interrogazioni della sua figura che diventano grandi interrogazioni del pensiero contemporaneo e dei destini d'Europa. In quel periodo sono le pagine incredibili, ricorrenti su Goethe, di un testo immenso come Lo Stern der Erlesung, La stella della redenzione di Franz Rosenzweig. Comincerà ad esserci la gestazione del meraviglioso saggio sulle Wahlverwandtschaften, sulle affinità elettive, di Walter Benjamin. Ortega y Gasset scriverà una delle sue più fiammeggianti biografie filosofiche, pidiendo a un Goethe desde dentro, cercando un Goethe dall'interno. E Paul Valéry scriverà uno dei saggi più belli della sua, di quelli raccolti in Varieté, proprio su Goethe. E la cosa non si ferma lì, ci potrebbe essere una lunga serie di citazioni di grandi saggi che vengono costruiti su Goethe. Pas pro toto, quella cattiva persona però intellettuale importante che fu Ernst Robert Curtius, che continuò a occuparsi di Goethe ossessivamente, che negli anni 20 era uno degli intellettuali, anche se dopo diventerà il grande filologo romanzo del grande libro sulla latinità medievale, era uno dei massimi interpreti del contemporaneo europeo. E così via, una serie di altri personaggi. E Freud si inserisce in maniera molto autorevole. Vi leggo soltanto, prima di lasciarvi, un minuto, alcune battute che tra l'altro associano Goethe, guarda caso, al personaggio Leonardo da Vinci, oggetto di alcune speculazioni interpretative goetiane, ma anche protagonista, ad esempio in Paul Valéry, di quella cosa, una delle più grosse manifestazioni del pensiero di Valéry, cioè l'introduzione al metodo di Leonardo, a cui seguono molti anni dopo, non meno importanti, le pagine di note e riflessioni. Bene, l'attacco è questo: il lavoro della mia vita ha avuto un unico scopo. Ho osservato i disturbi meno percettibili della funzione psichica di uomini sani e malati, e muovendo da tali indizi ho voluto chiarire, o se preferite, indovinare come è costruito l'apparato che serve a queste funzioni e quali forze agiscono in esso, concordemente e antiteticamente. Ciò che noi, io e i miei amici e collaboratori, siamo riusciti ad apprendere per questa via, ci è sembrato importante per la costruzione di una psicologia che consenta di intendere processi normali e processi patologici come parti dello stesso accadere naturale. L'onore che mi tributate, che mi sorprende, mi richiama fuori da questo ristretto ambito. E questo onore, evocando la figura universale del grande che nacque in questa casa e che trascorse in queste stanze la sua infanzia, ammonisce in un certo senso a render conto del proprio operato di fronte a lui e pone la questione di come si sarebbe comportato lui se il suo sguardo attento ad ogni innovazione scientifica fosse caduto anche sulla psicanalisi. Beh, l'ora è fuggita, come si dice, non aggiungo il muoio disperato, come si dice nella Tosca, ma non posso andare avanti. Però vi suggerisco una cosa, cosa avrebbe Freud, a volte sembra anche ingenuo, cosa avrebbe detto Goethe se si fosse imbattuto nella psicanalisi, visto, dice, che Goethe era curiosissimo di ogni innovazione scientifica. Come sapete, Goethe è anche l'autore della metamorfosi delle piante, della metamorfosi degli animali, ed è quel personaggio, lo ricorda Erich Heine nei Französische Stände, nei rendiconti parigini, che nel 1830, quando a Parigi sta succedendo di tutto, rivoluzioni, la caduta dei Borboni restaurati, la nuova monarchia di Luigi Filippo d'Orléans, riceve un amico che arriva a Parigi e quando lo riceve il vecchio Goethe dice: stanno succedendo cose terribili, cose abiette, sì sì, qui c'è un'altra, la situazione politica è grave. Ma cosa vuoi che me ne frega della situazione politica grave? Vedo qui un articolo in cui ci sono questi due pazzi di biologi che sostengono che l'apparato non so cosa dei nematelminti, cioè dei certi tipi di vermi, è diverso da quello che ho sempre pensato io essere, è una cosa indegna. Non si può trattare così i nematelminti. E per Goethe i suoi vermi, le sue piante, erano cose di eccezionale importanza. Voi dite manie, no. È che Goethe, come in qualche modo coglie Freud, vive come coessenziale alla sua pratica artistica una gigantesca passione epistemologica, una passione scientifica, che però è una passione scientifica che agisce esattamente come una passione poetica, e lui crea incredibilmente queste cose che a quell'epoca già il mondo ha diviso, non si dividono. E Freud viene in qualche modo colpito, la chiama curiosità, da questo fatto. Forse Goethe avrebbe potuto capire la psicanalisi se ci si fosse imbattuto. Forse per questo che io sto ricevendo il premio Goethe, perché Goethe nella sua opera forse non sarebbe stato ostile alla psicanalisi, perché il senso della sua grande esperienza forse andava in una direzione a cui la psicanalisi non era estranea. E qui in qualche modo proprio vediamo questo incrocio tra il ristretto ambito, come lo chiama lui, delle sue pratiche e l'orizzonte complessivo della cultura, che è in qualche modo qualcosa che ci introduce esattamente al discorso sulla psicanalisi, ma lo vedremo meglio anche domani leggendo qualche altra pagina sempre del discorso sulla psicanalisi.